In altre parole.
Primo appuntamento della settimana con la nostra rubrica e primo appuntamento con Beda Romano, giornalista e scrittore corrispondente dall'estero del Sole 24 Ore, per lungo tempo dalla Germania, oggi da Bruxelles, un nome che ritroviamo molto spesso, direi quasi tutti i giorni, nella nostra rassegna stampa mattutina. Beda Romano, ben trovato e un grazie di aver accolto il nostro invito.
Grazie molte, buongiorno.
Due parole di presentazione prima di cominciare. Da 30 anni lei racconta l'Europa cercando di unire cronaca e analisi storica a ciò che appare evidente anche dai libri che ha scritto, che includono sia guide turistiche sia raccolte di racconti. Mi piace segnalare almeno Il ragazzo di Erfurt, pubblicato da Sellerio nel 2014. A queste attività affianca quella di docente, insegna infatti alla Bocconi di Milano, all'Accademia Diplomatica Europea di Bruges e a Sciences Po di Parigi, dove tiene un corso sui rapporti franco-tedeschi. Sono davvero numerosi i temi che ci offrono l'attualità internazionale e la politica europea nello specifico. Potremmo parlarne, io credo, per settimane intere. Ovviamente non possiamo farlo, ma questa mattina prendiamo le mosse da una questione diventata davvero centrale: la militarizzazione dell'Unione Europea, argomento davvero dalle tante implicazioni. Proprio oggi, peraltro, i ministri degli esteri dei 27 dovrebbero dare il via libera definitiva a una missione navale nel Mar Rosso e entro fine mese la Commissione europea dovrebbe pubblicare una nuova comunicazione dedicata all'industria della difesa. E ieri, non dimentichiamolo, si è chiusa la conferenza di Monaco sulla sicurezza, durata 3 giorni, emblematico e azzeccato. Prima parlavo di rassegna stampa, il titolo in prima pagina del manifesto di ieri: armami ancora. Beda Romano, Francia e Germania hanno firmato un accordo per riarmare l'Ucraina, e questo è uno dei dati emersi da queste giornate. Che cosa significa tutto questo?
Ma credo che ci siano almeno 3 motivi che spiegano questi 2 accordi. Il primo motivo evidentemente è il desiderio di questi 2 paesi di mantenere inalterato la capacità militare dell'Ucraina nei confronti della Russia. Sono 2 paesi che ormai temono che la Russia possa in un modo o nell'altro decidere a un certo punto di continuare questa sua avanzata, e quindi c'è questo obiettivo principale. Il secondo obiettivo è molto probabilmente il timore che gli Stati Uniti, che in questi 2 anni di conflitto hanno partecipato indirettamente alla guerra con fornimenti di armi, possano in un modo o nell'altro abbandonare la presa, per così dire. Sappiamo che ci sono aiuti militari bloccati al Congresso, sappiamo che ci sono delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti a novembre, le cose potrebbero radicalmente cambiare e credo che la Germania e la Francia vogliano prendere un po' il testimone. E poi credo che ci sia un terzo motivo dietro a questi 2 accordi, ed è un motivo in parte non detto. L'Ucraina sta diventando in questo momento in Europa un grande serbatoio di armi. Ha ricevuto da parte di vari paesi munizioni, armamenti, carri armati, missili e via di seguito. E in questo momento, certo, sta combattendo una guerra contro la Russia, ma è al tempo stesso un pericolo. Forse c'è il desiderio in alcune capitali europee di poter controllare per quanto possibile l'Ucraina. Sappiamo che può essere un paese instabile e credo quindi che Francia e Germania con questi accordi vogliono in un modo o nell'altro imbrigliare il paese.
Lei prima diceva della verosimile avanzata russa una volta conclusa l'operazione ucraina. È discutibile questa definizione che sto dando in poche parole. Non è magari questo timore, che è stato avanzato anche in parte da alcuni rappresentanti della NATO, non è in qualche modo strumentale come argomento proprio per garantire la proliferazione e il mercato delle armi?
Lo è stato certamente ad un certo punto. La situazione tra l'Ucraina e la Russia è per certi versi un po' non dissimile da quella che c'è tra Israele e Hamas. Mi spiego meglio. Sono due questioni che possono essere viste in modi diversi, storicamente diversi. Se noi guardiamo alla crisi russo-ucraina, per esempio, e ci limitiamo a guardare al 2022, quando ci fu l'attacco della Russia contro l'Ucraina, ebbene non avremmo dubbi su chi è responsabile di questo conflitto. Se noi invece allarghiamo lo spettro e guardiamo la vicenda negli ultimi 20 anni, 30 anni, potremmo farci delle domande su chi è il vero responsabile di questo conflitto, o comunque chiederci se non ci sono più responsabili di questo conflitto, perché è probabile che l'allargamento della NATO nel corso degli anni 90 abbia giocato un ruolo nel modo in cui la Russia ha interpretato le mosse dell'Occidente, ed è molto probabile che l'atteggiamento di politica estera di alcuni paesi, a cominciare dagli Stati Uniti, siano stati percepiti a Mosca come una potenziale minaccia, giusto o sbagliato che sia. Non voglio fare giudizi morali,
sì.
Ma mi limito a una visione storica del problema.
Non c'è dubbio che la complessità della realtà va ben oltre alla nostra capacità forse di raccontarla o semplicemente di capirla. Lei prima ci raccontava appunto di questo aumento della spesa militare europea. Entriamo un pochino più nel dettaglio, se possibile.
Sì, c'è per molti versi una militarizzazione dell'Unione Europea. Lo dico con una punta di cautela, evidentemente, perché sappiamo che la difesa è una questione molto nazionale, sappiamo che l'Europa è stata per decenni estremamente cauta in questo settore, ma sappiamo anche che nel corso degli ultimi anni, in particolare gli ultimi 2 anni, l'Europa ha fatto moltissimo in questo campo. In questo momento, da un lato, rifornisce di armi l'Ucraina, in alcuni casi alcuni paesi sono particolarmente generosi, altri un po' meno, ma forse non sappiamo che addestra anche dei soldati Ucraina, in particolare in Polonia e in Germania. E poi ci sono vari altri aspetti di questa militarizzazione dell'Unione Europea. Tra le altre cose, ci sono degli accordi di sicurezza che sono stati firmati o che sono ancora negoziati con il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud. E poi un aspetto non banale: c'è un pattugliamento dei mari internazionali da parte dei 27 paesi dell'Unione Europea che avviene in modo sistematico. In altre parole, l'Europa ha diviso i mari internazionali in vari settori e attraverso l'anno in ogni settore c'è comunque un bastimento militare di uno dei paesi membri che sorveglia i mari, ed è un modo evidentemente anche quello di imprimere la propria presenza militare, seppur modesta, attraverso il mondo.
In apertura dicevo che entro la fine del mese la Commissione Europea dovrebbe pubblicare una nuova comunicazione dedicata all'industria della difesa. Che cosa sappiamo di questa comunicazione? Ci piace saperlo da Bruxelles direttamente.
Ma in realtà abbastanza poco ancora. C'è il tentativo di rilanciare l'industria della difesa. Oggi l'industria della difesa è relativamente potente in Europa, ci sono molte società, sono abbastanza grandi. Il problema è che il settore in generale è segnato sia da gelosie nazionali, perché la difesa è sempre stata una competenza nazionale, sia competizione fra le imprese. E quindi il tentativo della Commissione Europea sarà probabilmente quello di facilitare gli accordi, di facilitare un certo consolidamento del settore, mettendo sul tavolo del denaro europeo. Allora, quanto denaro e fino a che punto i paesi sono pronti ad andare in questa direzione? Qualche anno fa vi avrei detto che sarebbe stato molto difficile, oggi evidentemente con la guerra alle porte dell'Unione Europea tutto è cambiato.
Beda Romano, in conclusione veniamo alla giornata odierna. Proprio oggi i 27 dell'Unione daranno il via libera alla missione navale del Mar Rosso. Che cosa ci si aspetta da questa operazione?
È prima di tutto è la decima operazione militare dell'Unione Europea in questo frangente, da questo è abbastanza interessante perché conferma l'idea di una militarizzazione dell'Unione. Il tentativo è quello di difendere le rotte commerciali, in particolare quella attraverso il canale di Suez, perché da alcune settimane, forse da alcuni mesi, ci sono degli attacchi da parte degli Houthi yemeniti contro le navi commerciali occidentali. Molte navi sono costrette a fare una circumnavigazione lungo l'Africa del Sud e quindi risalire, i viaggi sono diventati molto più lunghi, molto più costosi e vi è quindi il tentativo dell'Unione Europea di difendere le rotte commerciali, ma soprattutto come il fronte economico. Questa crisi in Medio Oriente sta avendo un impatto economico grosso, in particolare in paesi nel Mediterraneo come la Grecia, la Spagna, la Francia o l'Italia.
Non c'è dubbio che stiamo vivendo anni difficili. Gli anni 2020 sono partiti con il Covid, poi c'è stata la guerra in Ucraina. Nei prossimi giorni ricorreranno proprio 2 anni dall'inizio delle ostilità, dall'inizio dell'attacco della Russia all'Ucraina e adesso la situazione in Palestina, che sta davvero complicando ulteriormente le cose al di là della tragedia umana che è. Beda Romano, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina, la ringrazio molto per essere con noi tutta la settimana, grazie di averci raccontato di questa che abbiamo chiamato militarizzazione dell'Unione Europea. Vedremo un po' che cosa ci dirà il presente, che cosa ci racconterà la cronaca. Grazie mille, buona giornata, a domani.
Grazie molto, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.